Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio e questa mattina continuiamo un sermone della serie Incontri con Gesù. Vi ho sempre detto che gli incontri con Gesù non hanno purtroppo ogni volta un esito felice e desiderabile. E perlomeno per la parte umana, in certi casi, persone che si sono incontrate o che si incontrano con Gesù escono fuori o concludono questo incontro in modo non proprio desiderabile. Abbiamo visto e abbiamo parlato di Balaam, abbiamo visto e abbiamo parlato di Nadab e Abiù, abbiamo visto altri casi. E tra gli incontri che ebbero un esito tragico, dobbiamo porre anche quello di una coppia, marito e moglie, che professò per un periodo di tempo la fede in Cristo e che si unì alla Chiesa apostolica. E quindi questa mattina voglio parlarvi della storia di Anania e Saffira, che è ben nota ed è narrata da Luca nel libro degli Atti degli Apostoli. E leggiamo insieme dal capitolo 4 degli Atti degli Apostoli, cominciamo a leggere dal versetto 32 del capitolo 4 del libro degli Atti degli Apostoli. Atti, capitolo 4, versetto 32. La moltitudine di quelli che avevano creduto era di un solo cuore e di un'anima sola. Non vi era chi dicesse sua alcuna delle cose che possedeva, ma tutto era in comune tra di loro. Gli apostoli, con grande potenza, rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù, e grande grazia era sopra tutti loro. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano. Portavano l'importo delle cose vendute e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ora Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che tradotto vuol dire figlio di consolazione, levita, cipriota di nascita, avendo un campo lo vendette e ne consegnò il ricavato, deponendolo ai piedi degli apostoli. Ma un uomo di nome Anania, con Saffira sua moglie, vendette una proprietà e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie. E un'altra parte la consegnò, deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: Anania, perché Satana ha così riempito il tuo cuore da farti mentire allo Spirito Santo e trattenere parte del prezzo del potere? Se questo non si vendeva, non restava tuo? E una volta venduto, il ricavato non era a tua disposizione? Perché ti sei messo in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Anania, udendo queste cose, cadde e spirò. E un gran timore prese tutti quelli che lo udirono. I giovani, alzatisi, ne avvolsero il corpo e, portatolo fuori, lo seppellirono. Circa 3 ore dopo, sua moglie, non sapendo ciò che era accaduto, entrò. E Pietro, rivolgendosi a lei, «Dimmi», le disse, «avete venduto il potere per tanto?» Ed ella rispose, «Sì, per tanto». Allora Pietro le disse: «Perché vi siete accordati a tentare lo Spirito del Signore? Ecco, i piedi di quelli che hanno seppellito tuo marito sono alla porta e porteranno via anche te». Ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò. I giovani, entrati, la trovarono morta e, portatala via, la seppellirono accanto a suo marito. Allora un gran timore venne su tutta la chiesa e su tutti quelli che udivano queste cose. Molti segni e prodigi erano fatti tra il popolo per le mani degli apostoli e tutti di comune accordo si ritrovavano sotto il portico di Salomone, ma nessuno degli altri osava unirsi a loro. Il popolo però li esaltava. E sempre di più si aggiungevano uomini e donne in gran numero che credevano nel Signore, tanto che portavano perfino i malati nelle piazze e li mettevano su lettucci e giacigli, affinché quando Pietro passava, almeno la sua ombra ne coprisse qualcuno. E anche la folla delle città intorno a Gerusalemme accorreva, portando malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti erano guariti. Certamente questo passo è estremamente doloroso, ma che si tratti di un incontro con Gesù, anche questo è sicuramente fuor di dubbio. Anania e Saffira, comprendiamo dalle parole di Pietro, che si incontrarono con Gesù che è il giudice della Chiesa. Avevano mentito allo Spirito Santo, avevano mentito a Dio e quindi dovettero incontrarsi con colui che ha promesso che avrebbe giudicato il peccato sia di quelli di fuori, ma secondo quello che poi più avanti scriverà anche l'Apostolo Pietro stesso, il giudizio ha da iniziare dalla casa del Signore. Questo giudizio sicuramente accadde in modo assolutamente eclatante, repentino e pubblico. E questa è una cosa interessante che dobbiamo notare: la Chiesa non cercò di nascondere questo fatto, non cercò di coprire il peccato di Anania e Saffira, ma rese pubblica l'esecuzione del giudizio divino su questi membri della Chiesa apostolica. Ma io non voglio affliggervi a lungo questa mattina con questa predicazione, che sembrerebbe non abbia niente di consolatorio da darci, però, e quindi prometto di cercare di far di tutto, di accorciare i tempi. Tuttavia io credo che abbia dei grandi insegnamenti per noi, che dobbiamo costantemente esaminarci davanti al Signore, e anche delle applicazioni che sono importanti, soprattutto a livello della nostra vita familiare, oltre che ecclesiale. Perciò, molto velocemente e semplicemente, di che cosa si tratta, che cos'è, cosa possiamo imparare da questa storia che è tanto dolorosa quanto tragica. Prima di tutto, come dobbiamo valutare questa vicenda e qual è il significato dell'esperienza di Anania e Saffira? Perché l'abbiamo nel libro degli Atti degli Apostoli? Perché Luca non ha voluto stendere un velo pietoso su questa triste storia? Perché dovete pensare che il libro degli Atti degli Apostoli non è che ci racconta tutto quello che è accaduto in questi 30 anni che copre appunto il libro stesso. Ci sono tante cose che saranno accadute nella Chiesa che non ci sono state dette. Che cosa ha fatto Pietro dopo che a un certo punto andò via? Noi non lo sappiamo. Cosa hanno fatto gli altri apostoli? Non lo sappiamo. Mica sappiamo esattamente per filo e per segno che cosa è accaduto nella Chiesa apostolica. Ma questo episodio, che è uno dei tanti di quelli che si verificarono, Luca l'ha voluto inserire nel libro degli Atti degli Apostoli. Lo Spirito Santo ha voluto che ci fosse, perché evidentemente ci insegna qualche lezione che è importantissima. Perciò come dobbiamo valutare questa vicenda? Come giunsero questi due a diventare membri della Chiesa di Gerusalemme? Una delle domande che possiamo porre a noi stessi è: ma questi erano dei veri credenti o erano degli ipocriti? Beh, io credo che prima di tutto questa storia ci dà una illustrazione della parabola delle zizzanie, che è una delle parabole che il Signore Gesù raccontò e che troviamo in Matteo al capitolo 13. Possiamo leggerle insieme? Vi chiedo per favore di seguirmi nella lettura, se volete aprite la Bibbia oppure ascoltate con attenzione. Gesù, lo troviamo in Matteo capitolo 13, dal versetto 24, racconta e spiega questa parabola. Infatti questa è una delle parabole del Signore che non solo egli stesso ha raccontato, ma che ha dato, della quale ne ha dato anche l'interpretazione, perciò dobbiamo fare attenzione. Egli propose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli può essere paragonato a un uomo che aveva seminato buon seme nel suo campo. Ma mentre gli uomini dormivano, venne il suo nemico e seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando l'erba germogliò ed ebbe fatto frutto, allora apparve anche la zizzania. E i servi del padrone di casa vennero a dirgli: Signore, non avevi seminato buon seme nel tuo campo? Come mai dunque c'è della zizzania? E gli disse loro: un nemico ha fatto questo. I servi gli dissero: vuoi che andiamo a coglierla? Ma egli rispose: no, affinché cogliendo la zizzania non sradichiate insieme ad essa anche il grano, lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della mietitura dirò ai mietitori: cogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. E guardate adesso la spiegazione che il Signore Gesù dà di questa parabola, la troviamo dal versetto 36 in poi, nello stesso capitolo. Allora Gesù, lasciata la folla, tornò a casa. E i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo, il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, la zizzania sono i figli del maligno, il nemico che l'ha seminata è il diavolo, la mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità, e li getteranno nella fornace ardente. Lì ci sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro, chi ha orecchi oda. Allora, questa storia di Anania e Saffira non è l'adempimento completo e finale di questa parabola, ma è sicuramente un'applicazione particolare di quanto viene insegnato nella parabola delle zizzanie. Si devono fare delle distinzioni quando, secondo Matteo 13:37, Gesù dice: il campo è il mondo. Molte persone pensano che questa parabola delle zizzanie si riferisca al fatto che la Chiesa del Signore è un corpo che è misto, dove ci sono buon grano e quindi veri credenti e falsi credenti che devono crescere insieme, che non devono essere lasciati, devono essere lasciati stare, non si devono contrastare. Ma non è così assolutamente. Gesù ha spiegato che il campo non è la Chiesa, ma il campo è il mondo, e che nel mondo questo giudizio in cui si separerà definitivamente quelli che appartengono al Signore e quelli che invece sono scandali e ipocriti e malvagi avverrà soltanto alla fine dei tempi. Quindi questo è certamente, la parabola delle zizzanie ci parla del giudizio finale, però no, questo non significa che non ci siano dei giudizi minori che avvengono nel tempo o che avvengano anche nella Chiesa. Il giudizio di cui si parla nella parabola è quello finale, però giudizi minori per condizioni di impurità, perfino nelle chiese locali migliori, non possono essere evitati. E questa storia che è accaduta nella Chiesa apostolica ci insegna che perfino nella Chiesa dove c'era il più grande risveglio della storia, perché io penso che la Chiesa di Gerusalemme è stata una delle chiese dove c'è stato uno dei più grandi risvegli della storia che si sia mai verificato. E la chiesa dove c'erano i più benedetti e ripieni dello Spirito Santo conduttori che ci siano mai esistiti, gli apostoli stessi, persone che erano state con Gesù, perfino in chiese di questo genere potevano esserci dei falsi credenti, potevano entrare a far parte di quelle chiese persone che non avevano sperimentato la grazia, persone che erano degli ipocriti. Se leggiamo il capitolo 8 degli Atti degli Apostoli, più avanti vedremo che quando venne evangelizzata Samaria, in particolar modo a causa di Filippo, quest'uomo che era pieno di Spirito Santo, pieno di fede, tra tutti quelli che battezzò anche Simon Mago, che poi mostra di essere una persona che non ha assolutamente compreso nulla della fede cristiana ed era semplicemente una persona che cercava il proprio interesse e il proprio tornaconto. Quindi chiaramente questo passo ci fa comprendere che non dobbiamo meravigliarci se nell'ambito anche di chiese sane, dove ci sono dei buoni servitori di Dio, dove c'è una buona dottrina, dove c'è la disciplina ecclesiastica amministrata correttamente, possano esserci delle persone che prima o poi, presto o tardi, si rivelano dei bugiardi, si rivelano delle persone che non hanno la grazia di Dio. Quindi è una illustrazione, sicuramente, che in un certo senso la zizzania che è nel mondo, qualche seme va a finire anche nella Chiesa e che insieme al buon grano che viene adacquato dallo Spirito e dalla parola del Signore e nutrito dal sole della giustizia e della verità, qualche zizzania può andarci a capitare. E quand'è che le zizzanie si mescolano al buon grano? Purtroppo questa è la triste realtà della storia del cristianesimo, che attesta che ci sono tempi in cui è più facile che il popolo di Dio e le chiese locali si contaminino con falsi credenti. Ciò accade per due ragioni. Quando è che i falsi credenti entrano a far parte della Chiesa? Una ragione la troviamo nella parabola che il Signore ha raccontato, no? Nel capitolo 13 di Matteo è scritto che l'azione che ci c'entrano a causa dell'azione del diavolo, a causa dell'azione del maligno, che certamente cerca di contaminare il popolo di Dio, ma ci entrano anche per un'altra ragione. Dice che mentre i servi del Signore dormivano, mentre gli uomini dormivano, coloro che avrebbero dovuto badare al campo dormivano, il nemico ne seminò le zizzanie. E quindi certamente questo accade quando c'è scarsa vigilanza. La Chiesa del Signore non dovrebbe mai diventare una Chiesa di popolo, né dovrebbe mai diventare un gruppo di persone in cui si entra soltanto su base volontaria. Cosa voglio dire? La Chiesa del Signore non deve mai diventare una Chiesa in cui si aggiungono ai membri i figli dei credenti in modo automatico. Ci sono delle chiese che fanno così, la chiesa che praticano il battesimo dei bambini, la chiesa cattolica è una chiesa di massa, la chiesa ortodossa è una chiesa di massa. Molte chiese protestanti purtroppo hanno mantenuto la pratica del battesimo dei bambini e automaticamente, non appena un bambino nasce da una famiglia cristiana, viene battezzato e in una certa misura, qui bisognerebbe fare dei distinguo, viene contato comunque nel numero dei membri della Chiesa. E c'è il pericolo, e purtroppo questo è accaduto in molti posti, che queste chiese divengano chiese di popolo, chiese di massa, dove la popolazione, e quindi le persone che frequentano la Chiesa, sono identificate con la Chiesa stessa. Questo può succedere in questo modo, ma può succedere anche in un altro modo, quando le chiese diventano dei luoghi in cui, delle comunità in cui si entra a far parte semplicemente su base volontaria, cioè io vado in chiesa, ascolto la predica, magari vengo commosso e toccato dalla predicazione, alzo la mia mano e immediatamente divento un membro di quella chiesa. E tante chiese funzionano così, non c'è un registro dei membri, non viene richiesto ai membri di prendere dei precisi impegni e nemmeno di sottoscrivere una confessione di fede che distingua in modo preciso quello che si crede e quello che si è dal punto di vista cristiano, ma semplicemente su base volontaria. Chiunque vuol far parte di questa Chiesa, chiunque vuol venire, chiunque vi entra, a chiunque piace cantare i nostri canti, ascoltare il nostro predicatore, chiunque si trova qui diventa automaticamente un membro di Chiesa. Chi lo vuole lo diventa. Neanche questo è un modo corretto per diventare membri della Chiesa. La Scrittura dice che bisogna esercitare una precisa vigilanza e che se questa vigilanza non viene esercitata, se non c'è un criterio per l'ammissione ad essere membri di Chiesa, i falsi credenti e le persone che non sono dei veri cristiani si moltiplicano nelle Chiese. Questo è uno dei modi in cui le chiese si contaminano, ma ce n'è un altro modo che probabilmente noi non ci aspetteremmo, ed è quando ci sono dei tempi di risveglio, cioè quando in tempi in cui la fede cristiana è piuttosto popolare e in cui vi è grande entusiasmo, spesse volte tra i veri cristiani o le persone che dal mondo, tra virgolette, si convertono e diventano dei credenti, entrano a far parte anche persone che veri credenti non sono. Questo è successo a Samaria con Simone Mago, c'era un grande risveglio e Simone Mago insieme a tutti gli altri si è lasciato prendere dall'entusiasmo. E questo è successo a Gerusalemme con Anania e Saffira, dove tutti erano stati colti dall'entusiasmo di questa nuova fede, c'erano dei miracoli, c'erano delle potenti operazioni e sicuramente Anania e Saffira si unirono esteriormente agli altri e perseverarono per un certo tempo apparendo come il buon grano. Avete visto che anche l'azione di vendere il campo, di prendere i soldi e di portarli ai piedi degli apostoli, è esattamente quello che avevano visto fare. Prima di loro, dice Luca, che c'era stato questo Barnaba, che aveva un campo, l'aveva venduto, ha preso il ricavato e l'ha portato ai piedi degli apostoli. E probabilmente Anania e Saffira hanno visto che un'azione del genere, sebbene non era stata richiesta, perché non è che gli apostoli pretendevano che le persone che diventavano dei credenti vendessero le loro cose e le intestassero alla Chiesa o dividessero i loro proventi con la Chiesa o con i pastori, peggio ancora. No, non lo pensavano assolutamente, non lo pretendevano, era qualcosa su base assolutamente volontaria. Però, chiaramente, quello che aveva fatto Barnaba era diventato un qualcosa di bello, un buon esempio da seguire. Probabilmente Barnaba aveva acquisito una certa notorietà, era diventato, magari era stato lodato per quello che aveva fatto, perché quest'uomo aveva rinunciato all'unica proprietà che aveva, questo campo, mettendolo a disposizione della Chiesa, dei poveri, delle persone che avevano meno. E probabilmente Anania e Saffira, incoraggiati dalla notorietà e dall'onore che in qualche modo Barnaba aveva avuto, lo fanno anche loro. E quindi voglio farvi notare, vi voglio fare osservare che la ragione per cui il giudizio di Cristo si è abbattuto su Anania e Saffira è a causa di una catena di peccati che quest'uomo e questa donna, che questi coniugi, tra virgolette, cristiani hanno compiuto. E il primo è il peccato di vanità. Anania e Saffira vollero apparire come gli altri. Lì a Gerusalemme si sapeva che Anania e Saffira avevano un campo. E siccome tanta gente di quelli che avevano delle proprietà le vendevano, li davano agli apostoli, Barnaba aveva fatto, loro si sono guardati in faccia e avranno pensato, ma noi possiamo fare da meno? Se noi non lo facciamo sembra brutto, la gente che cosa dirà? Mi sembra che avevano una mentalità molto siciliana questa Anania e Saffira, no? Si guardavano attorno, pensavano di fare mala figura, come si dice, dalle nostre parti. E quindi necessariamente sono stati spinti dall'emulazione, dal desiderio vano e peccaminoso di avere una certa notorietà, di avere una certa rinomanza. Vollero apparire come gli altri, ma la loro natura era ben diversa, perché quando la vanità dell'apparenza, dell'apparire, si mescola alla fede, la Scrittura ci dice che noi assumiamo le forme della pietà e non la potenza. C'è gente che guarda soltanto all'esterno e allora se avete, che so, un abbigliamento in un certo modo, una gonna un centimetro più corta, un centimetro più lunga, o i capelli fatti in un certo modo, allora diventate santi o diventate empi. E spesse volte in certi ambienti la santità viene misurata con ciò che è apparenza. Ora, credetemi, l'apparenza conta. Io non sono di quelli che dicono che l'apparenza non conta. L'apparenza conta perché il modo in cui noi appariamo è un biglietto da visita, è una presentazione. In base a quello che dicevo poco fa a proposito della nostra, del fatto che noi non dobbiamo dare scandalo, che dobbiamo preoccuparci di quello che gli altri pensano di noi, noi prima di uscire di casa dovremmo pensare a ciò che le persone penseranno di noi nel guardarci, nel modo in cui ci vestiamo, nel modo in cui appariamo, nel modo in cui parliamo, nei luoghi che frequentiamo. Tuttavia la santità non ha a che fare con l'apparenza. La santità è qualcosa che è di ben più profondo. Nell'apparenza tutto potrebbe essere a posto, come nel caso di Anania e Saffira, mentre all'interno non c'era proprio nulla di a posto nel loro cuore. E Timoteo, quando Paolo scrive a Timoteo nella seconda Timoteo, parla proprio della religiosità di questi, degli uomini, delle persone degli ultimi tempi, che oltre ad essere tutto quello che racconta, amanti del denaro, amanti del piacere, eccetera, avrebbero avuto le forme della pietà e non la sostanza, non la potenza. E noi dobbiamo guardarci da questo genere di cose, attenti alla religiosità dell'apparenza. Anania e Saffira erano vanitosi e la vanità che si esprime nella religione è la peggiore forma di vanità. La seconda cosa è la menzogna. Questi due furono puniti e furono giudicati da Cristo perché come marito e moglie si erano accordati per mentire. La loro ipocrisia e la loro insincerità era pari alla loro avvedutezza nel fare il male, perché non si sono messi d'accordo, e dice vabbè abbiamo preso 100, però diciamo che abbiamo preso 70, così questi 30 ce li teniamo, oh mi raccomando non fate sapere a nessuno, magari hanno scritto pure sul contratto una quantità diversa affinché non si sapesse. Se la menzogna è un gravissimo peccato, mentire nelle questioni religiose lo è ancora più grave, perché Dio non può essere beffato. Questa è la cosa gravissima che Anania e Saffira hanno fatto. Non hanno soprattutto, non hanno capito chi è Dio. Non avevano compreso con chi avevano a che fare. Non avevano, ed è questo il peccato più grave di Anania e Saffira, non avevano compreso che il loro cuore era incredulo, perché se la vanità è un peccato grave, se la menzogna è un peccato grave, il peccato più grave che ha determinato il giudizio di Anania e Saffira nell'incontro con Cristo è stata la loro incredulità. Perché l'incredulità sta alla radice della loro esperienza e del loro peccato, cioè la mancanza di fede? Vi ricordate, nella Bibbia abbiamo un altro esempio di una persona che si è comportata più o meno come Anania e Saffira, ed è Acan, che era un giovane che erano andati a conquistare la città di Gerico, e a un certo punto nella città di Gerico aveva visto una mantellina di una particolare fattura, aveva visto una verga d'oro e aveva visto delle monete d'argento. E dice poi alla fine della storia, quando venne scoperto, confessa a Giosuè: io ho visto quelle cose, le ho desiderate e le ho prese. Dio aveva detto che le cose che erano combustibili si dovevano bruciare, e invece tutto quanto quello che aveva valore, era metallo prezioso, doveva essere dato e raccolto consacrato al Signore. Invece quell'uomo lo prese per sé. Quell'uomo non soltanto era stato avido ed era stato, aveva rubato, ma era stato anche incredulo, perché avrà pensato di mettersi qualcosa da parte da poter utilizzare probabilmente nei momenti di difficoltà. Esattamente lo stesso pensiero che avranno fatto Anania e Saffira: certo, adesso stiamo bene, adesso si distribuisce tutto, però è meglio che ci facciamo una riserva, in modo che poi, quando gli altri non avranno più niente, se dovesse capitare una cosa del genere, se il Signore dovesse ritardare, noi abbiamo dove poter attingere. Non avevano davvero compreso che Dio deve essere la fonte della nostra sicurezza, e che dobbiamo abbandonare tutta la nostra, il nostro futuro nelle sue mani. Oh, ascoltate, non c'è niente di male nell'avere dei risparmi, e non c'è niente di empio nel pensare di mettere qualcosa da parte da utilizzare nei momenti di difficoltà. Il problema è che queste persone pretendevano di agire in modo fedele nei confronti di Dio e con fede agli occhi di tutti, quando invece la fede non ce l'avevano e non avevano compreso realmente chi era Dio. Questo è il problema principale. Anania e Saffira non avevano assolutamente compreso le qualità divine e come ci si deve comportare al cospetto del Signore. E per queste cose viene il giudizio di Dio sugli impenitenti. E in questo caso non fu necessario un processo per disciplina. Il modo straordinario in cui queste persone sono state giudicate è stato direttamente da Dio. Non sappiamo se hanno avuto un colpo, perché erano state scoperte, no? Sembra che Anania sia morto per una specie di infarto, quando Pietro gli dice: guarda che non è così, e quest'uomo muore improvvisamente. Non hanno fatto l'autopsia, perciò non lo sapremo mai per come sono morti, ma il fatto è che entrambi sono morti quando è stato scoperto il loro peccato. Allora, molto velocemente vi dicevo, io credo che questa storia, per quanto triste e dolorosa, abbia degli insegnamenti importanti per noi. E il primo insegnamento è questo: non si diventa cristiani a causa di un momentaneo entusiasmo che deriva dall'aver visto dei miracoli, dall'aver ascoltato grandi predicatori, o dall'aver visto una chiesa grande e importante in azione. Non si diventa cristiani a causa di cose esteriori, ma cristiani si diventa mediante un'opera interiore dello Spirito Santo. Noi desideriamo che il Signore compia un'opera di risveglio tra di noi, ma attenzione, Non è che quando c'è un grande risveglio e ci sono tante persone, tutte quelle persone che frequentano le chiese sono necessariamente dei credenti. Spesse volte la gente, e questo succede in particolar modo tra i giovani, si entusiasma perché ci si imita l'uno con l'altro, e allora una persona porta un'altra, e un'altra persona ne porta un'altra, e un'altra persona ne porta, e le chiese si riempiono, e poi magari se ci si trova in un ambiente accogliente, dove c'è la musica in un certo modo, dove ci sono certi intrattenimenti, allora le chiese si possono anche riempire. Ma non è così che si diventa cristiani. Non si diventa cristiani perché si nasce in una famiglia cristiana. Non si diventa cristiani perché quando eravamo piccoli o quando siamo più grandi a un certo punto facciamo il battesimo, ma si diventa cristiani a causa di un'opera interiore dello Spirito Santo. E Anania e Saffira quest'opera non l'avevano conosciuta. Terribile. Far parte della Chiesa, essere salutati e accolti come dei fratelli, però in realtà essere estranei alla vita di Dio. Oh fratelli, che nessuno di noi possa trovarsi in questa condizione. Preghiamo che lo Spirito di Dio operi nei nostri cuori e nei cuori di tutti quelli che frequentano la nostra Chiesa, di quelli che ci ascoltano, affinché ci sia la vera opera dello Spirito. Seconda cosa, questa storia ci insegna che non è mai esistito un tempo in cui la Chiesa è stata pura e priva di ipocriti. Purtroppo anche nelle chiese migliori ci sono delle persone che non sono dei veri credenti, che appaiono come dei credenti, che parlano come dei credenti, che sono accolti da tutti come dei credenti. Fratello Anania e sorella Saffira avranno avuto anche un periodo di popolarità a causa di quello che hanno fatto, però in realtà non erano dei veri credenti e si trovavano a non essere dei veri credenti in una chiesa, come vi dicevo prima, che era una probabilmente delle più attive, delle più benedette della storia. Non c'è mai stato un tempo in cui la chiesa è stata priva di ipocriti, perciò sebbene noi non vogliamo e non desideriamo che ci sia anche in mezzo a noi, nel nostro caso, delle persone che si rivelano degli ipocriti, però non dovremmo meravigliarci se questo dovesse accadere prima o poi. Spero che non accada, ma la più grande vigilanza e il migliore degli uomini o la migliore chiesa non può evitarlo. La terza cosa, che gli uomini possono essere anche solidali e uniti, si possono amare e possono vivere insieme, e non essere dei cristiani ed essere degli ipocriti che cadono sotto il giudizio divino. L'amore e la convivenza non sono la garanzia di una vera comunione. Anania e Saffira erano solidali, avevano uno stesso intento, erano non solo marito e moglie, ma addirittura vivevano insieme. Tutto quello che sembra che hanno fatto era, dal punto di vista esteriore, assolutamente giusto e buono, però non erano dei veri credenti. Ora, vedete, il matrimonio è una bellissima istituzione che il Signore ha inventato per la benedizione dell'uomo e della donna, però l'utilità del matrimonio è prima di tutto che persone diverse, quindi un uomo e una donna, non solo diversi per genere, ma anche per modo di pensare, per modo di ragionare, siano persone pensanti, cioè il marito e la moglie devono essere persone che hanno una testa, e poi devono essere persone devote, che amano Dio. E l'azione di correzione reciproca in un matrimonio può salvare la vita. Che bella cosa quando un marito e una moglie non sono d'accordo su qualcosa su cui non devono essere d'accordo. Ma voi ci pensate che la vita di Anania sarebbe stata salvata se Saffira gli avesse detto: aspetta un momento, che cosa vuoi fare? No, 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 per carità, abbiamo venduto questo campo, o non gli diamo niente, o gli diamo tutto, o se diamo una parte, diciamo che stiamo dando una parte. Se uno dei due fosse stato una persona seria, sincera, onesta, devota, santa, cristiana, tutte e due sarebbero sopravvissuti. Il matrimonio deve essere proprio questo. Non è un posto in cui c'è una persona che ordina tutto e l'altro, o l'uomo o la donna, a differenza, ci sono casi e casi, insomma, no? Ubbidisce, no? Perché ci sono casi in cui chi comanda è la moglie e il marito fa tutto quello che dice la moglie, viceversa in cui comanda il marito e la moglie fa tutto quello che dice il marito. No, due persone diverse, due persone devote, due persone che pensano, che si confrontano e si correggono a vicenda. Una moglie devota a volte deve rimproverare un marito che sbaglia. Un marito che sbaglia, un marito devoto a volte deve correggere una moglie che sbaglia. Ed è importante che sia così. E sorelle, non vi offendete quando i vostri mariti vi rimproverano. E fratelli, non vi inorgoglite quando le vostre mogli vi fanno degli appunti. È importantissimo che sia così. Vi ricordate la storia di Nabal e di Abigail? Nabal è morto, sì, è stato colpito dal giudizio di Dio, certamente, però ha vissuto un po' di più. Perché? Perché aveva accanto a sé una donna, Abigail, che era stata, aveva compreso che quello che gli sarebbe successo a suo marito sarebbe stato un guaio se lei non fosse intervenuta. Quindi è importante che non si sia solidali nel male. Adamo ed Eva caddero perché Adamo non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare, di correggere Eva. E Eva è diventata la leader nel caso del commettere il peccato. Quindi è importante che comprendiamo che gli uomini possono essere solidali e uniti, si possono amare, vivere insieme e non essere dei cristiani, anzi essere degli ipocriti che cadono sotto il giudizio di Dio. E infine, la severità del giudizio non danneggia mai, ma favorisce la Chiesa e la sua causa. Che cosa è accaduto in seguito al peccato di Anania e Saffira? La Chiesa è stata distrutta? Assolutamente no. Se avete letto con me, con attenzione, è scritto che la Chiesa piuttosto è cresciuta, la Chiesa le persone trattavano con timore la possibilità di entrare a far parte della Chiesa, nessuno degli altri osava unirsi a loro. Che cosa vuol dire? Solo le persone che credevano davvero si univano alla Chiesa, gli altri no. Cioè la Chiesa si è purificata ed il modo migliore per dare testimonianza al mondo è quella della schiettezza della santità. Un'altra cosa che possiamo imparare è che noi non dovremmo avere paura di rendere pubbliche anche le cose vergognose che accadono nell'ambito di una Chiesa. Io sono stato molto edificato, se volete, dal fatto che per esempio sul sito ufficiale delle chiese evangeliche battiste riformate italiane, cioè Cerbi, si è parlato con grande schiettezza del peccato e dell'errore, dello scandalo in qualche modo, della morte del pastore Paul Finch. Perché se ne è parlato in modo coerente, si è trattato quest'uomo come doveva essere trattato, come un cristiano che ha sbagliato, perché tale era, ma se ne è parlato senza il desiderio di coprire qualcosa che non deve né può essere coperto. Il peccato di Anania e Saffira nella Chiesa Apostolica non è stato coperto e per questa ragione il risultato è stato la crescita nella Chiesa. Allo stesso modo, fratelli, sebbene Nessuno di noi deve desiderare, e anzi Dio ci liberi da qualunque scandalo che possa verificarsi, ancora più scandalose sono le menzogne che cercano di coprire ciò che non può né deve essere coperto. Che ci aiuti il Signore a prendere un esempio da quest'uomo e da questa donna, affinché non ci siano mai tra di noi Anania e Saffira, affinché non ci siano mai tra di noi dei vanitosi, affinché non ci siano mai tra di noi dei bugiardi, affinché non ci siano mai degli increduli, ma che piuttosto possiamo andare avanti esortandoci insieme a buone opere e all'esercizio della virtù della santità, che onora Dio e fa bene agli uomini. Vogliamo chinare il capo, fratelli. Signore, noi ti ringraziamo anche per situazioni che sono dolorose e che si sono verificate nella storia della vita della Chiesa e che si possono verificare anche ai nostri tempi. Noi ti chiediamo, Signore, investigaci, conosci il nostro cuore, vedi se c'è in noi qualche via iniqua e guidaci per la via eterna. Fa che non ci siano tra di noi falsi credenti, ipocriti, persone vanitose, bugiarde, persone che sono incredule e che cercano di ingannare Dio e gli uomini, poiché è impossibile ingannare Dio. Fa piuttosto che ciascuno di noi possa essere davvero posseduto dal tuo timore e che la solidarietà e l'amore che dobbiamo avere gli uni per gli altri non sia mai solidarietà nel peccato e copertura nel male. Piuttosto, Signore, fa che in famiglia e nell'amicizia e nel rapporto fraterno ciascuno di noi, o Signore, possa essere capace di correggere, riprendere, esortare, in modo che possiamo manifestare in questo mondo la bellezza della santità. Ti ringraziamo, Padre, per questo giorno e ti supplichiamo che tu possa rimanere con noi, nel nome di Cristo. Amen. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli.